micro stilabili.
Pensate al riso. Quante tipologie di chicchi vi vengono in mente? Dunque, così senza pensarci troppo, di mio posso dire il chicco cicciotto del risotto. Arborio, Sant'Andrea, quello lungo bianco del basmati, quello lungo dorato del parboiled, il riso appiccicoso che si usa per fare il sushi, e poi ci sono le varianti integrali con il chicco nero o il chicco rosso. Di fatto nel mondo esistono oltre 40.000 varietà di riso che vengono coltivate dall'Asia all'Africa, dall'America all'Europa, dove l'Italia è il principale produttore. Come abbiamo già detto, il riso è il cereale più consumato in assoluto e costituisce l'alimento principale per circa la metà della popolazione mondiale. Delle 40.000 varietà esistenti, quelle più utilizzate sono l'Orisa sativa, che è il riso asiatico, e l'Orisa glaberrima, che è quello africano. La conservazione di diverse varietà non è solo un tema ambientale, ma anche sociale e culturale, come ci spiega la nostra ospite, la ricercatrice e scrittrice Francesca Grazioli, autrice del libro La moneta bianca, viaggio politico e sociale nei territori del riso.
Allora, l'Africa diventa il fulcro da cui è possibile capire come il riso abbia avuto un impatto cruciale in un processo di globalizzazione moderna. Mi spiego meglio. Quando i primi portoghesi arrivarono sulle coste occidentali dell'Africa, in Senegal, in Gambia, osservarono che c'erano delle coltivazioni che assolutamente non si aspettavano, ossia appunto delle piantagioni di riso. Dalla loro documentazione, quello che noi vediamo che scrivono è, si immaginano che delle persone dall'Asia le abbiano preceduti o che comunque questa sia una tecnologia che sia stata trasferita dall'Asia, perché ovviamente con l'aspetto coloniale era impensabile concepire che le popolazioni locali, considerate molti gradini sotto a livello proprio addirittura umano, no? Rispetto a quello europeo, come conoscenza, come cultura e via dicendo, potessero aver fatto un qualcosa del genere di loro spontanea iniziativa. Solo di recente si è scoperto attraverso studi di genomica che il riso in quella specifica regione dell'Africa è un riso autoctono, è un riso che esiste ed è diverso da quello asiatico. Infatti parliamo di Orisa sativa in Asia e Orisa glaberrima in Africa. Tuttavia, infatti, è molto interessante vedere come si erano sviluppate anche lì una divisione del lavoro tra uomini e donne, non solo per la coltivazione dei campi, ma anche l'indipendenza delle donne nel poter vendere il riso prodotto nei mercati. Quindi un'emancipazione molto interessante. Purtroppo, questa loro rete di conoscenze tecniche, sociali e via dicendo, si rivela una maledizione proprio quando comincia il periodo della tratta. Perché è un aspetto che di solito noi non conosciamo tanto. Quando noi pensiamo alla schiavitù negli Stati Uniti, pensiamo al cotone, ai campi di cotone, pensiamo alle canne da zucchero, beni che hanno avuto un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell'Occidente, perché pensiamo al cotone che poi finiva in Inghilterra e veniva lavorato, pensiamo allo zucchero che diventa la benzina della classe operaia inglese, no? E rispetto al gin, perché entra nel tè, che veniva da un'altra colonia, l'India. Ma noi dimentichiamo e non parliamo mai del riso. E invece negli Stati Uniti del Sud, Charleston, proprio nella Carolina del Sud, era stata per un certo periodo una delle città più ricche degli Stati Uniti, proprio grazie al commercio, all'esportazione del riso. Questo perché? Perché l'elite, diciamo, gli schiavisti, comprende che quello potrebbe essere un terreno favorevole in qualche modo alla coltivazione del riso, ma ogni loro tentativo in realtà fallisce. Scoprono poi che alcuni che venivano proprio da questa regione cosiddetta del Senegambia avevano la capacità e le conoscenze per farlo crescere. E questo poi appunto ha comportato questa, che a tuttora, se ci pensiamo, negli Stati Uniti il Golden Rice, molti piatti degli Stati Uniti del Sud hanno il riso come protagonista. E perché dicevo che appunto è stata una maledizione invece per le popolazioni locali africane, perché questi li ha resi ancora più ambiti. Quando andiamo a vedere le aste e la documentazione, sia gli uomini che le donne che venivano da quella zona venivano pagati a prezzi superiori proprio perché avevano questa loro conoscenza. Ovviamente conoscenza e merito che è stato completamente cancellato e sradicato perché considerati solo come portatori di forza bruta. Lo scambio colombiano che noi pensiamo sempre, che da noi è arrivato il mais, il pomodoro, la patata, eccetera, eccetera, dimentichiamo invece quante verdure, quanti legumi, quanta conoscenza è stata portata invece da questi milioni di persone che hanno attraversato l'Atlantico. E questo è un aspetto. Invece è interessante anche vedere come comunque il riso sia stato incorporato da tantissime diete di molti paesi, soprattutto della zona dell'Africa dell'Ovest, come il riso jollof che viene conteso come noi in Italia contendiamo certi cibi regionali rispetto ad altri, no? Quindi c'è Nigeria, Ghana e Senegal si contendono la nascita e la proprietà, diciamo, di questo riso. La particolarità interessante è che collega, facciamo un giro dall'altro lato del mondo, ancora l'Africa al centro di questi scambi coloniali, è il fatto che spesso nel riso jollof noi abbiamo dei chicchi spezzati, che questo lo rende ancora più piacevole il mescolarsi dei sapori, delle spezie, vi dicendo. Questo però perché? Perché il Senegal e altri paesi confinanti in quella zona è una ex colonia francese, esattamente come era l'Indocina, in cui si produceva riso. E cosa vediamo? Vediamo che ovviamente il potere coloniale francese produce riso, però vende quello migliore in Europa. Quello che si spezzava, quello che quindi perdeva valore, perché il valore del riso sta anche nell'integrità del chicco, veniva invece mandato per le bocche che avevano meno valore, e quindi le colonie africane. Però è molto interessante vedere come invece questo piatto ora abbia preso una piena autonomia e agenzia.
Francesca, leggevo nel tuo libro che il riso africano è anche quello più resistente e che necessita di meno acqua. Due aspetti di questi tempi decisamente vantaggiosi. È quindi un riso che si sta studiando di più?
Diciamo che ci sta un enorme sforzo da parte di tante organizzazioni, ma che nasce in realtà da milioni e milioni di contadini che hanno preservato, nascosto e continuato a scambiare varietà locali di riso e non, anche quando, diciamo, il clima intorno lo rendeva poco difficile. I contadini hanno sempre selezionato e scambiato i semi tra di loro per poter adattarsi a quella che poteva essere la varietà ambientale, geografica, la qualità del suolo in cui si trovano davanti. Sicuramente quello che stiamo osservando è un tentativo di tornare e di ristudiare queste varietà locali. L'aspetto forse a cui dobbiamo fare più attenzione però rispetto al passato, perché anche in passato molte delle varietà super performanti che abbiamo adesso vengono da qualità trovate e studiate all'interno di comunità rurali che a cui poi non ha poi stato riconosciuto niente, è come integrare questo sapere tradizionale all'interno anche di un sapere scientifico, ma far sì che non ci sia un'appropriazione del sapere scientifico rispetto a quello tradizionale, che è quello che abbiamo osservato in passato, ma ad esempio con la Rivoluzione Verde.
Ciclostilabili.